Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e 11 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. È chiaro che parleremo anche dell'intervento di Conte, delle repliche alla Camera, anche se sappiamo tutti ormai che il tema vero è al Senato. Vedo, c'è un'indagine molto interessante oggi anche sul Sole 24 Ore che parla del rapporto Stato-Regioni. Parleremo di quella che è una crisi, che è forse la crisi più incomprensibile per l'opinione pubblica, e mi ci metto chiaramente anch'io nell'opinione pubblica, non incomprensibile dal punto di vista della dialettica politica, questo è un paese che di crisi di governo ne ha viste come, ma incomprensibile per il periodo. Io non ho incontrato nessuno in questi giorni, per carità non faccio mica il sondaggista, che abbia detto beh, si è capito perché arrivare alla crisi. Molti, i più informati, hanno capito perché Renzi abbia posto dei temi e, condividendoli anche in molti casi, il ritardo e la genericità sul recovery plan, la delega sui servizi, però nessuno, lo devo dire, ha mai capito perché, partendo da temi anche corretti, si sia arrivati a una crisi di governo come questa. E questo è il motivo per cui parlo di una crisi incomprensibile, non nella logica politica della maggioranza che supporta il governo Conte, o in alcuni casi supportava, ma proprio visto il periodo storico. E penso che, così come abbiamo ricordato che Renzi aveva nel merito buoni motivi per chiedere un cambio di passo al governo, che obiettivamente è risultato, diciamo così, impallato nel mese di dicembre, però penso che con molta sicurezza nessuno, o la stragrande maggioranza degli italiani, abbia capito perché portare alle estreme conseguenze. Qualcuno dice, insomma, la mossa dello scorpione, utilizzando la favola, se non ricordo male, di Esopo sullo scorpione e la rana, altri dicono Renzi è un pokerista, però insomma attenzione, perché come avviene anche nella dialettica di tutti noi, tu puoi partire avendo ragione, ma se poi esageri o la reazione è troppo forte, a quel punto passi anche dalla parte del torto. È un po' scontato, ma devo dire che non ho visto nessuna dichiarazione contraria. Ne parleremo, il Premier Conte ha detto, insomma, a testa alta, non c'è stata un'apertura a Italia Viva, adesso faremo l'analisi più avanti. Partiremo invece con gli Stati Uniti, poco fa l'annuncio che è stato di nuovo blindato il Campidoglio, evacuato per rischio, il 20 si tiene il discorso il giuramento di Biden, ma a questo punto cercheremo di capire, anche al di là del giuramento, delle tensioni sull'ordine pubblico e quant'altro, quale sia il piano economico di Biden, che già ha annunciato una revisione abbastanza forte di quelle che erano state decisioni prese da Trump in precedenza, e lo faremo con l'appuntamento Dietro la notizia di ogni lunedì con Alessandro Platerotti. Parleremo in apertura anche della scuola, ma anche delle regioni rosse e arancioni. Oggi sono tornati, per fortuna, in classe molti studenti, cioè Molise, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio, così come abbiamo illustrato il piano messo in piedi della Toscana, che è partita l'11 di gennaio. Interessante anche il piano messo in piedi dal Lazio, quindi invito tutti a guardare, lo racconteremo se riusciamo, anche quelle che sono state le misure messe in piedi dal Lazio, perché le regioni che ancora non aprono, pur potendo, mi riferisco a Liguria e Umbria, è previsto il 25 gennaio per le scuole superiori, Campania e Puglia non prima del 25, ancora non abbiamo notizie, e faccio notare che sono regioni o gialle o arancioni, per cui insomma non avrebbero nessun motivo, glielo dice anche il CTS, ma adesso vi arriveremo. Campania è gialla, la Puglia invece arancione, ma insomma, e poi il 1 febbraio, Basilicata, Friuli, Calabria, Veneto, Marche e Sardegna, in alcuni casi si tratta di regioni gialle, in altri di regioni arancioni, penso alla Sardegna che è arancione, e anche la Basilicata che è gialla, quindi insomma veramente incomprensibile. Ma adesso vi arriveremo, tanto sapete la mia linea, i presidenti delle regioni sono molto attenti nel gridare allo scandalo se diventano rossi, magari, o se cambiano colore, molto meno attenti nel fare quello che il governo gli chiede di fare quando hai un colore arancione o un colore giallo. E questo è abbastanza incomprensibile, anche perché c'è stata una presa di posizione molto netta del CTS che ha detto: attenzione, le regioni devono riaprire anche le scuole superiori in didattica a distanza solo al 50% quando sono gialle o arancioni, lo dice il commentato tecnico scientifico. E quindi Stati Uniti, l'apertura delle scuole e chiaramente anche l'intervento di Conte, le reazioni di Conte alla Camera, e poi la campanella per Stellantis. Allora è nato, è stata completata la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot Citroën, spariscono i brand, i marchi storici, e il nuovo gruppo si chiamerà Stellantis, sarà il quarto costruttore, si chiama Stellantis, è il quarto costruttore al mondo dopo Volkswagen, Toyota e Renault, Nissan, Mitsubishi. Trattate al mercato azionario di Parigi da oggi a Piazza Affari a Milano. Allora, lì c'è stato un indubbio vantaggio per gli azionisti Fiat, perché i dividendi distribuiti sono stati imponenti, ma c'è qualche preoccupazione su quella che si chiama anche in questo caso governance, cioè chi comanderà lì dentro. Il timore è che alla fine, perché in Francia qualcuno continua a dire non fusione ma acquisizione, il timore è che avendo lo Stato francese il 6% del capitale e un posto nel Consiglio di Amministrazione, possa decidere molto di più lo Stato francese e quindi curare gli interessi dei francesi essendoci lo Stato dentro, mentre l'Italia da par suo non ha un ingresso dello Stato, tant'è che c'è chi, come se non ricordo male Prodi, ha detto lo Stato italiano doveva entrare con una quota come fatto dalla Francia, e ci sono i rischi, li ha evidenziati anche Landini, segretario della CGIL: attenzione, rischiamo di fare lo Stato, il governo italiano rischia di fare da spettatori. Quindi bene il fatto che si crea un grande gruppo, attenzione, perché non vorrei mai commentare fra qualche mese o fra qualche anno scelte su quali impianti potenziare o quali impianti chiudere, che vedono sempre l'Italia come vaso di coccio su questo. Lo dico adesso senza nessuna polemica, ma in modo che poi uno non possa dire non ne avete mai parlato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo dai mercati. Per quello che riguarda appunto Stellantis, si rialza oggi del 7,64%, Exor del 2,60%, Moncler più 2%, Diasorin in più 1,90%, Biper più 1,80%, come Pirelli, Campari più 1,60%, Milano complessivamente guadagna lo 0,40%, meglio di Parigi che è invariata, Francoforte più 0,30%, Londra meno 0,30%. In parte l'effetto Stellantis, ripeto, che è il nuovo nome di Fiat Chrysler e assieme a Peugeot Citroën. Enel perde 3,30, Snam il 2,50, Telecom il 2,40, Mediolanum un meno 0,70%. Venendo alle notizie in breve, per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, al di là degli Stati Uniti di cui parleremo, la crescita del PIL cinese continua, per la prima volta supera i 100.000 miliardi di yuan. E comunque il tasso di occupazione in Italia invece, secondo l'Ocse, è cresciuto lo 0,6% nel terzo trimestre, ma attenzione a il tema del blocco dei licenziamenti. Poche notizie oggi di carattere internazionale. Il Regno Unito ha annunciato di aver fatto 4 milioni di vaccini somministrati fra prima e seconda dose. Stiamo cercando di capire l'impatto invece della restrizione operata da Pfizer sull'Italia. Tra l'altro è Pfizer stessa che, bypassando anche Arcuri, va a ridurre le dosi promesse ad alcune regioni più che ad altre, e con proteste, l'ho visto per esempio del Veneto, ma di Zaia, ma non solo. sulle dosi che mancano, e un po' di rallentamento ci sarà. Il problema è capire quanto rallentamento. Ci sono 165.000 dosi, ci sono 6 regioni senza tagli. Al momento noi abbiamo utilizzato 1.153.000 dosi, pari all'81, quasi l'82%. Il commissario aveva raccomandato alle regioni di tenere un 100% di sostanzialmente di, scusatemi, un 30% di dosi in di riserva proprio per la seconda vaccinazione e nel caso vi fossero stati ritardi. A dicembre i prezzi, l'inflazione, i prezzi al consumo meno 0,2% rispetto a un anno prima, come nel mese di novembre, siamo in una deflazione di fatto. E tra l'altro nel 2020 l'Istat conferma che l'andamento dell'inflazione è deflattivo, cioè i prezzi calano invece, complessivamente invece che crescere, meno 0,2%. Non è una bella notizia, perché la deflazione in questo caso è generata da una crisi economica, cioè dalla minor capacità di spesa e anche dal fatto che fosse anche difficile spendere. Pensate al mondo del commercio, tanto per fare un esempio. L'anno scorso invece vi era stato un pochino di inflazione, più 0,6%, in realtà fino all'1% non viene mai considerata inflazione vera e propria. I prezzi però sono cresciuti al netto degli energetici e degli alimentari freschi dello 0,5%. Al sud ha fatto più 0,2%, al nord nel 2020 l'andamento dei prezzi al consumo ha fatto meno 0,3% rispetto a un anno prima. Nel 2020, dati di Unioncamere, c'è stato comunque un saldo positivo tra le imprese nate e quelle chiuse, però si è molto ridotto. Sono su 6 milioni di imprese, 6 milioni e 78 mila a fine dicembre 2020, ne sono nate l'anno scorso 292 mila, ne sono cessate 273 mila, e quindi un più 0,32%. Però rispetto all'anno prima le iscrizioni, cioè nuove imprese che sono iscritte come nuove imprese, sono calate del 17%. E Patuanelli, il ministro, ha commentato i dati di Unioncamere, ha detto: nonostante la pandemia il sistema ha retto, ma serve molta prudenza nel commentare questi dati, anche perché appunto si è molto ridotto il saldo tra imprese nate e imprese morte. Allora, per quello che riguarda l'Italia, oggi il ministro Catalfo in un'audizione, il ministro del lavoro, ha detto che ci sono in Italia 2.800.000 lavoratori con meno di 9 euro all'ora, questo intervenendo sulla direttiva europea sul salario minimo, ha chiesto di riprendere confronto sul salario minimo. Sempre in Italia, Amazon ha annunciato l'apertura entro il 2021 di due nuovi centri in Italia, uno di distribuzione a Novara e uno di smistamento a Spilamberto, in provincia di Modena. Assumerà 1.100 posti di lavoro a tempo indeterminato entro 3 anni, oltre agli 8.500 già creati nel nostro paese. Investirà 230 milioni di euro. Amazon fa notare che ha investito in Italia 5 miliardi e 800 milioni negli ultimi 10 anni. Io faccio notare che tutto questo va molto bene, però vorrei che anche le tasse venissero pagate interamente in Italia per tutto il fatturato che si sviluppa interamente in Italia, visto che Amazon crea, è inutile girarci attorno, adesso poi figuratevi con la pandemia, crea un danno al mondo del commercio tradizionale, e quindi insomma le tasse vengono pagate anche perché servono per finanziare politiche di welfare, immaginando che qualcuno ne patirà le conseguenze dell'esplosione dovuta anche alla pandemia dell'acquisto su Amazon. Oltre alle scuole, di cui parleremo tra un attimo, hanno riaperto anche nelle zone gialle i musei. Ora lo dico perché abbiamo fatto anche una piccola campagna su questo, non si capisce perché tu possa avere i centri commerciali, e sono contento, aperti nelle zone gialle e arancioni e anche i negozi generali, ma non i musei, da sempre abituati alle prenotazioni e quindi a scaglionare gli ingressi, in cui di solito non si parla, si tiene la mascherina, difficile, si sta a una certa distanza. Allora lo dico perché la Toscana in questo periodo non abbiamo avuto nessun problema a ricordare il Veneto e a citare il Veneto decine di volte. Lo dico prima che mi scriviate, quando il Veneto si presentava come caso virtuoso nella gestione della pandemia, così come non ho nessun problema a ricordare che la Toscana in questo momento è una regione virtuosa nella gestione dell'apertura delle scuole, perché ha confermato il suo impegno, ha aperto l'11, e anche, devo dire, nei musei, perché oggi è aperto alle 8.45 il Museo Nazionale del Bargello di Firenze. Sono entrati due studenti di storia dell'arte e abbiamo anche ricordato il modello toscano. Non capisco perché, se ricordo il modello Zaia nella fase, diciamo, di gestione della pandemia e anche di come il Veneto si fosse mosso, va bene. Se invece ricordo il modello toscana, vengo accusato di essere un comunista. Possiamo uscire dalla logica del colore politico delle regioni? Tanto abbiamo capito che la vera differenza non la fa il colore politico delle regioni, la fa la capacità del presidente di regione, della coalizione che si è creata, perché abbiamo regioni che si sono comportate in maniera più virtuosa e altre meno, al di là del colore politico. Su, usciamo dalla logica, diciamo, ormai da seconda repubblica, quella è rossa, quella è centrodestra, quella è centrosinistra. Allora andiamo avanti, andiamo avanti, parliamo della scuola, visto che vi stavo già accennando, perché oggi, dopo Val d'Aosta, Toscana e Abruzzo, sono rientrati in classe 640.000 ragazzi delle superiori. Attenzione, questa è la stima di chi potrà rientrare in classe, ovviamente con la didattica a distanza, non è che entrano tutti, cioè con l'indicazione del governo, arancioni fino al 50%, gialle dal 50 al 75%, non rientrano tutti in classe nello stesso giorno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Facciamo una cosa però, andiamo sul metro, pubblicità, poi tocchiamo il tema scuola con varie dichiarazioni anche del CTS e anche la posizione della regione Lombardia, diciamo, sul fatto che la Lombardia sia rimasta rossa assieme alla Sicilia e all'Alto Adige, che però le scuole le ha aperte il 7 gennaio. La Sicilia aveva chiesto di cambiare colore, diciamo, in maniera più restrittiva. Lombardia e Alto Adige, va detto, no.
Focus Economia.
minuti. Allora, cerchiamo di essere anche propositivi. Rientrano 640.000 studenti delle scuole superiori, 256.000 del Lazio, 13.000 del Molise, 176.000 del Piemonte, 200.000 dell'Emilia Romagna, che si sommano a Toscana, Valle d'Aosta, Abruzzo e anche Trentino Alto Adige, che già vanno in presenza al 50%. Dunque, non ho già fatto l'elenco delle regioni che inspiegabilmente, perché le uniche due regioni che non possono aprire alla didattica a distanza secondo indicazioni sono Lombardia e Sicilia, tutte le altre lo devono fare. Non lo dico io, lo devono fare, lo dice il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che dice poi se ne assumono le responsabilità i presidenti delle regioni. Mi sta scrivendo qualcuno dal Friuli, dice è inaccettabile, Pordenone, se ho ben visto, che qui più nonostante l'accordo fatto con la prefettura ancora non ripartiamo. E voglio dire, Fedriga continua a fare questa battaglia, io non posso che dire vale per Fedriga, vale per la Puglia di Emiliano, così cerco di essere bipartisan. Ricordatevela sta cosa, perché l'unico modo che hanno i cittadini poi per influenzare l'atteggiamento dei presidenti delle regioni è per ricordarselo in fase di voto, oltre che manifestare come hanno fatto oggi i ragazzi, come fanno bene, in maniera pacifica davanti alle regioni, anche nel caso della regione Lombardia. Cosa ha fatto la Toscana l'abbiamo già ricordato, cosa ha fatto il Lazio? Ha detto sostanzialmente il Lazio, con una cabina di regia del prefetto come in altre regioni, l'ATAC, Cotral che gestisce bus e Astral sulla mobilità hanno messo sul piatto 3.100 corse in più, in accordo con Roma Agenzia per la Mobilità. A Roma c'era una disponibilità aggiuntiva di fino a 500 autobus turistici, scusate, nel Lazio, di cui 150 solo nel comune di Roma, in grado di sviluppare fino a 1100 corse aggiuntive al giorno, 880.000 posti in più. Poi un numero di 100 autobus pronti a entrare in azione in caso di necessità, come in Toscana, anche sugli assembramenti, hanno messo delle sentinelle alle pensiline, 250 tutor messi a disposizione dall'ATAC e altri 70-80 uomini alla metropolitana della capitale. Il resto del lavoro lo fanno i volontari della Protezione Civile. Poi i tamponi, la Regione Lazio ha fatto partire il progetto Scuola Sicura, possono presentarsi gli studenti dai 14 ai 18 anni anche senza certificato medico per fare il tampone veloce nella rete drive-in della regione. Lo dico così, i presidenti delle regioni che non vogliono ancora aprire pur dovendo, perché il governo, guardate, oggi su Sole 24 un bellissimo sondaggio in cui il 62% degli italiani è stufo dello scontro tra regioni e governo centrale, dice basta. Tra l'altro la percentuale che dice di non essere d'accordo sul fatto che abbiano Stato e Regioni potere su materie in competizione, per esempio sanità e scuola, il 62% degli italiani non vuole questo conflitto, ok? E il 50% dice sostanzialmente, il 34% dice che queste materie devono essere di gestione esclusivamente statale. Lo dico perché sta saltando qualunque idea di un federalismo in questo paese come elemento virtuoso. Il federalismo sta amplificando i casini, lo dico. Che monotonia, lo so, che monotonia. Adesso arriviamo al resto, abbia pazienza, su. Allora, questo è il modo in cui hanno aperto Toscana e Lazio, visto che sono due regioni abbastanza grandi, direi. A questo punto forse anche le altre regioni grandi, Puglia, Campania, Veneto, possono prendere esempio da Puglia e Lazio. Veniamo a Miozzo, che è il coordinatore del CTS. Il CTS ieri ha detto il nostro parere è che le scuole superiori possono tornare in presenza tra il 50 e il 75% come previsto dal DPCM. Le scuole vanno riaperte e se qualche presidente di regione decide diversamente se ne assume le responsabilità. Questa mattina Miozzo era ospite a 24 mattino con Simone Spezia.
Creare delle alternative tra cultura ed economia è estremamente pericoloso, perché la distrazione nei confronti della cultura dei nostri ragazzi significherà che fra un anno, due anni, tre anni noi avremo una generazione di ragazzi che non saranno competitivi sul mercato. Quindi creare queste alternative è estremamente pericoloso, dobbiamo fare in modo che le due cose possano convivere, assolutamente fare in modo, e se ci sono delle alternative dobbiamo fare delle scelte. È estremamente pericoloso chiudere le scuole e vedere i nostri ragazzi nei centri commerciali. Questo non dico che è pericoloso, è inaccettabile, che non c'è un'alternativa tra economia e formazione, perché questa è economia.
Così Miozzo risponde ad alcuni geni che mi stanno scrivendo: ah, ma cosa c'entra la scuola con l'economia? Poi ci sono altri super geni che mi dicono: lei è fazioso. Certo, perché non mi scrivete fazioso quando non mi avete scritto fazioso quando elogiavo Zaia più volte per la gestione del Veneto? Perché? E perché sono fazioso solo quando elogio alcune regioni o altre? E ho criticato Campania e Puglia, che non mi sembrano del centrodestra o governate dalla Lega. Allora, tra l'altro, appunto, non c'è nessuna alternativa tra economia e scuola, perché sono parte della stessa materia. E siamo tutti contenti che nelle zone arancioni siano aperti gli altri negozi e i centri commerciali, e che nelle zone gialle i bar e i ristoranti possono lavorare almeno a pranzo. Però basta con sta storia, che lo diceva quella ragazza intervistata da Maria Piera Ceci venerdì: i giovani delle scuole sono solo untori. Ah, chi li gestisce? Chi li gestisce nei centri commerciali? Gli stessi giovani. O nei ristoranti, che io sono contento possono aprire nelle zone gialle a pranzo. Chi li gestisce? Perché i ristoratori li avete visti tutti quanti attenti alla normativa? Ma per favore, dai, non mi fate parlare, che io difendo da sempre i ristoratori, i baristi, ma da qui a dire che lì ci sia un gran controllo, ma in che bar e ristoranti siete stati quando erano aperti, per favore. E poi un paese si deve dare anche, sì, sono fazioso di sinistra, lei guardi, non le dico cos'è, ma è un paese che deve dare anche delle priorità. La priorità per noi è formare i ragazzi o semplicemente è avere il consenso di alcune categorie, chi se ne frega di altre? Tutto qua, perché il messaggio che dai al paese è questo. Ben venga che aprono le estetiste nelle zone arancioni, però a un ragazzo come gli fai a spiegare che è più importante l'estetista che il fatto che possa andare a scuola in presenza al 50%, magari se ha disabilità o problemi di apprendimento, viene da una famiglia svantaggiata? Io voglio sapere come fai a spiegargli: guarda, questo è un paese che ha a cuore giustamente i centri estetici, non faccio nessuna ironia, ma delle scuole i presidenti delle regioni se ne fregano altamente, di qualunque colore, è un problema di capacità, non di colore politico. Allora, sempre Miozzo sulle scuole, adesso qui c'è la polemica con la Lombardia. Perché lo dico? Perché oggi intanto è intervenuto anche il presidente della regione Liguria, Toti, che dice: ma insomma, non possono essere i TAR a far riaprire le scuole, è folle aprire le scuole in fascia arancione. Oh, però se vai in fascia rossa poi ti lamenti. La Lombardia giustamente, allora, come normale cittadino, anch'io sono rimasto sorpreso che la Lombardia fosse rossa, mentre altre regioni, lo dico tranquillamente, Campania e Veneto su tutte, fossero ancora arancioni, come normale cittadino, ok? E vabbè, questo sono d'accordo. E ho capito che sia il presidente Fontana che il vice presidente, nonché con delega alla salute, Letizia Moratti, ha detto: sospendete per 48 ore la zona rossa. Allora, sentiamo la risposta che ha dato Miozzo ai dati, perché la Lombardia dice: i dati su cui fate su cui fate l'analisi per rossa, arancione o gialla sono vecchi. Sentiamo Miozzo questa mattina.
Le regioni hanno approvato i famosi 21 parametri a cui ci si riferisce tutte le settimane, da molti mesi ormai, nella cabina di regia ci sono rappresentanti delle regioni, quindi trovo un pochettino quantomeno curioso che in questo momento si dica che ci siano dati vecchi di 2 settimane. Tutti auspichiamo che la Lombardia abbia delle condizioni in miglioramento ed è molto probabile che sia in miglioramento.
Però mi scusi Miozzo, ma i dati sono veramente vecchi di 2 settimane oppure no?
Assolutamente no. E risalgono alla settimana, ai giorni precedenti. Noi, la cabina di regia registra i dati che vengono forniti alla cabina di regia entro il giovedì.
I dati che li fornisce alla cabina di regia?
Le regioni, naturalmente.
Se i dati sono vecchi di 2 settimane è perché la regione ha dato dei dati vecchi di 2 settimane.
C'è qualcosa che non ha funzionato nella comunicazione tra periferia e centro.
È ipotizzabile, come ha chiesto la vicepresidente della regione Moratti, una sospensione di 48 ore per rivedere i dati, secondo lei, oppure no?
E questa è una scelta politica, non spetta a noi. Nel momento in cui ci venisse posto il problema, valuteremo il problema.
Allora io dico: andate a ricontrollare i dati, per carità, non dico che abbia torto necessariamente né Fontana né la Moratti, però questo vuol dire che un secondo dopo che la Lombardia dovesse tornare arancione, a parte che c'è anche una decisione del TAR, un secondo dopo non solo riaprono gli esercizi commerciali che sono chiusi in zona arancione e insomma, tutte le attività, ma fissate la data per la scuola, perché io ricordo che la regione Lombardia ha iniziato a dire, quando ancora poteva aprire, prima il 7, poi l'11, poi il 24, poi il 24 poteva riaprire ma siamo diventati gialli, il 19 l'ha obbligato il TAR a riaprire, ma siamo 18, scusatemi, ma siamo diventati rossi, ho sbagliato il colore, scusate me. E quindi no, sei stata obbligata a riaprire dal TAR lombardo. Quindi, se tale è la posizione di incavolatura per essere rossi, e posso capire, mi aspetto la coerenza del presidente Fontana e del vicepresidente Moratti, la regione Lombardia, un secondo dopo fate come Lazio e Toscana, cioè utilizzate le possibilità che vi dà la legge, ok? No che riapriamo solo i centri commerciali e, con tutto rispetto, i negozi di abbigliamento e quant'altro. E mi aspetto che in questo momento Moratti, Fontana e tutti stiano lavorando tanto per avere anche loro le sentinelle, gli steward, le pensiline, tutto l'accordo fatto. Tra l'altro qualcuno mi scrive: ma perché non usiamo il reddito di cittadinanza per fare gli steward? Ma figuri, per me sarebbe ottimo. Chiudiamo su questo e poi passiamo invece agli Stati Uniti con la nostra Maria Piera Ceci, che continua a ascoltare le voci di studenti che sono in alcuni casi perché non lo permette la legge, Lombardia e Sicilia, in altri perché hanno paura i presidenti di regione che ho deciso di non chiamare più governatori, e anche di regioni del centro-sinistra, hanno paura a riaprire. Sono rimaste fuori Liguria, Umbria, Campania, Puglia, Basilicata, Friuli, Calabria, Veneto, Marche, Sardegna, tutte regioni che potrebbero riaprire. Allora lei si aspetta la dunque in Liguria i disabili sono in presenza, sì lo so, l'abbiamo detto a chi mi dà del fazioso. Comunque sentiamo Maria Pira Ceci, che ha parlato col dirigente scolastico Massimo Nunzio Barrella. Questa mattina è stato occupato dagli studenti a Milano, liceo Parini.
Questa mattina 30-40 ragazzi hanno occupato l'istituto per protesta, hanno svolto didattica a distanza nel cortile centrale e sono intenzionati a proseguire la loro occupazione. Però vorrei innanzitutto dire una cosa importante e generale. Io vedo che in questo momento c'è un'esasperazione che è di natura psicologica, ancor prima che didattica. C'è un problema di relazioni e tanti ragazzi stanno subendo delle conseguenze psichiche di tale situazione. Questo è un momento drammatico per i ragazzi della scuola superiore in didattica a distanza.
E lo dicono i dirigenti, non lo dico io. Allora, nel frattempo catene, cartelli fuori dall'ufficio scolastico regionale, chiuso per incompetenza, vi chiudiamo fuori come avete chiuso fuori noi. Un gruppo di studenti del comitato in difesa della scuola ha bloccato con catene e lucchetti gli ingressi dell'ufficio scolastico regionale. Adesso mi raccomando, manifestazioni sempre corrette, sempre nel rispetto della legge, però io ho invitato a protestare davanti alle regioni perché capiscono solo il danno elettorale, e non vale solo per la Lombardia che in questo momento è rossa, vale anche per le altre regioni che ho elencato, anche davanti a De Luca, Emiliano, Zaia, Spirlì, come si chiama? Fedriga, gli mancano Marche, Basilicata, se non conosco tutti i nomi a memoria. Allora, i genitori del Friuli Venezia Giulia hanno fatto un nuovo ricorso al TAR contro la chiusura. Friuli Venezia Giulia addirittura il 1 febbraio. Alcune scuole in Sardegna hanno riaperto nonostante lo stop della regione. Bene, bene, bene per quelli che sono tornati, appunto Molise, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Sì, va bene, tanto se parlo di scuola c'è una parte che dice fai il compagno di sinistra, ma perché deve essere di sinistra la scuola? Non mi fate dire cose sgradevoli, perché la scuola è di tutti, la scuola è per i ragazzi meno abbienti soprattutto, non per quelli che si possono permettere lezioni private, licei all'estero, che ben vengano, ma quelli possono trovare altre soluzioni. È chi vive nelle periferie che ha un unico sfogo nella scuola, l'unica presenza dello Stato come istituzione è quando entri in una classe, ma è così difficile capirlo? ...349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo adesso sugli altri temi, ma ribadisco, le lotte si fanno colpendo quella che è la parte più delicata. Siccome le regioni sono tanto politiche quanto lo Stato nazionale, fate manifestazioni davanti alle regioni facendo capire che vi sarà un risultato politico su questo. Fidatevi, questa è la democrazia, non quello che invoca qualche testina così di assalti e campidogli. Ma va bene, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul prossimo tema a proposito di assalto al campidoglio.
Dietro la notizia.
Però adesso basta. Ma perché sono schierato contro centrodestra, contro Zaia? Ho criticato Emiliano e il presidente della regione Campania, voglio dire De Luca. Dai, su, per favore, sturate le orecchie ogni tanto, lo dico perché oggi non c'ho voglia, dai. Allora, vediamo cosa succede con i morti nelle scuole. Vabbè, allora, con lo stesso principio, guardate, non apriamo più niente, perché se il problema è solo questo, è chiaro che stai tentando un equilibrio tra aperture e devi capire quali sono le priorità. La Francia ha deciso, e anche la Spagna, che le scuole non le chiude, non perché non tema un contagio, ci mancherebbe, ma perché dice, è un principio. Esistono i principi nella vita, ok? Allora, è ovvio, anche aprire i bar e i ristoranti è un rischio, però prima o poi devi riuscire a farlo, nelle zone gialle perlomeno, non possiamo... No, quindi è tutto un tentativo di aprire con prudenza, vale per i ristoranti, i bar e i negozi, vale anche per le scuole, basta, su. Allora, Alessandro Platerotti, come la sigla stava recitando, poi mi sono io dilungato, torna con l'appuntamento di lunedì con Dietro la Notizia. Alessandro, buonasera.
Buonasera a te Sebastiano e buonasera a tutti.
Allora, non parliamo di scuole, così sospendo anche, ma parliamo del piano di Biden, perché c'è molta tensione anche oggi negli Stati Uniti, al Campidoglio, evacuato, abbiamo visto le immagini, i militari che presidiano, racconteremo in diretta il giuramento, ma io con te vorrei capire qual è l'America che sta immaginando Biden, e quindi con ripercussioni anche su Wall Street, dopo il piano presentato da 1.900 miliardi di dollari sia per la lotta al Covid che per gli effetti sull'economia statunitense. Alessandro.
Ma quella che sta immaginando lui è un'America che viene innaffiata di denaro in questo momento per essere rassicurata. Quindi l'America che immagina alla vigilia della nomina ufficiale dell'insediamento della Casa Bianca è quella di un'America, diciamo così, più vicina, se non ricucita come tanti sperano. Convincere 70 milioni di americani che hanno votato per Trump che da domani saranno tutti più felici non sarà facile per Biden. Quindi al di là degli aspetti della legge da 1.900 miliardi a cui vanno, ricordiamo, si sommano altri bene 470 miliardi che erano già stati approvati prima, diciamo così, nel 2020 di aiuti, quindi questa significa veramente helicopter money, cioè soldi nelle tasche delle famiglie, che poi saranno reali, perché 1.400 dollari in più alla settimana per famiglia, 400, l'aumento del salario minimo e così via, sono sicuramente provvedimenti sociali importanti. Ma chi guarda avanti a quello che succede e dice: beh, meno male che oggi era il Martin Luther King Day, cioè la festività che ha tenuto chiusi i mercati finanziari,
sì.
Perché in realtà già dalla scorsa settimana tutta questa grande pioggia di denaro ha cominciato a destare qualche preoccupazione sul fronte, diciamo così, dell'impatto economico che può avere, in un momento in cui i mercati finanziari si sono abituati ormai da 10 anni ad avere il denaro gratis o comunque garantito dalla Federal Reserve e dalle banche centrali. Perché questo? Perché un aumento così forte della spesa sociale, ma in generale della spesa su quello che deve stimolare i consumi, avrà inevitabilmente e ha un impatto su quelli che sono i tassi di interesse. Lo abbiamo già visto la scorsa settimana, già da mercoledì o giovedì, quando i tassi americani hanno oscillato andando addirittura oltre l'1%, questa soglia che chiamano psicologica, immediatamente ci sono state sia tensioni sulla borsa che abbiamo visto con i ribassi, ma anche sul mercato valutario internazionale. Tutte le valute emergenti hanno immediatamente avuto una scossa al ribasso, quindi questi sono fattori da tenere presente. Perché? Perché se va come alcuni sostengono, cioè che l'inflazione americana tornerà a salire di qui ai prossimi mesi, saranno un po' guai per tutti, perché è ovvio che questo sposta la pressione sulla BCE, che invece certo. È ancora con i rubinetti pienamente aperti. Tu puoi immaginare che cosa significa se da una parte il denaro costa di più e dall'altra costa di meno. Verranno tutti a prendere i soldi in prestito in Europa per investirli in America, dove hanno un rendimento più elevato.
Beh, certo, se ripartono i tassi lì, certo.
Quello, il famoso carry trade, viene chiamato in linguaggio tecnico. Ma perché nascono queste preoccupazioni? Anche dalla squadra che gira intorno a Biden, nel senso che le nomine che lui ha previsto per il suo governo sono nomine molto particolari, soprattutto sul fronte economico. Dalla Janet Yellen al Tesoro, che sì. Viene dalla Federal Reserve, è una donna d'acciaio, una Lady Thatcher del dollaro in questo senso, quindi il rafforzamento che c'è stato del dollaro, anche quello lì non è casuale in vista di questo ingresso, soprattutto perché adesso la Federal Reserve dovrà abituarsi a richiudere questo rubinetto della liquidità, perché con Trump ha dovuto fare il contrario. Ti ricordi quando minacciava certo. Di cacciarlo se non avesse tagliato i tassi al governatore della Federal Reserve? Quindi c'è un nuovo scenario molto fluido che non riguarda solo l'aspetto finanziario, ma anche quello sociale, delle nomine e del nuovo governo, perché poi dobbiamo pensare questo. Ci sono due ispanici in ruoli chiave, questa è una novità, soprattutto in quello che è la spesa sociale, altro capitolo di spesa che per l'America sarà determinante, e poi anche i servizi segreti. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale sarà guidata per la prima volta da una donna, che viene fra l'altro dalla CIA, donna anche in altri, diciamo così, ci sono altri due ministeri importanti, ma poi soprattutto alla giustizia viene recuperato un ex nomina di Obama alla Corte Suprema che i repubblicani allora si rifiutarono di confermare perché dicono che era in un anno elettorale. Per cui questa è una cosa importante, perché può bilanciare nuovamente la giurisprudenza, soprattutto le inchieste del Dipartimento della Giustizia su quella che è corruzione ma anche criminalità finanziaria. Quindi, come vedi, dietro le quinte dell'insediamento che è previsto per dopodomani c'è un grandissimo fermento che naturalmente riguarda anche il futuro di Trump, perché tira la corda, ma il Dipartimento della Giustizia sotto guida di questo personaggio di cui ti dicevo avrà in mano i dossier più caldi sul futuro del presidente, cioè i reati che non riguardano quanto ha fatto nel periodo presidenziale ma quello precedente, che erano stati congelati durante 4 anni.
Allora, questo è l'impatto complessivo del piano da 1.900 miliardi di dollari di Biden. Mi sembra di capire, Alessandro, che al di là poi dei singoli dettagli, di quello che tu ricordavi, se l'America dovesse iniziare a riprendersi e a premere un po' sui tassi, metterebbe un po' di difficoltà l'Europa, perché è chiaro che il carry trade, cioè i soldi, si spostano laddove i tassi di interesse sono più alti. Però mi sembra, detto poi con una sintesi, diciamo con un titolo, un piano abbastanza di rottura rispetto a quello di Trump. Mi dici solo una cosa: l'atteggiamento con la Cina, invece io ho condiviso la posizione di Trump, non i metodi, perché insomma era da smettere con questa in qualche modo sudditanza verso la Cina o così remissività verso la Cina. Secondo te Biden lo confermerà? C'è un riequilibrio commerciale? Quantomeno.
L'aspetto più interessante e critico di tutta questa discussione, per quale motivo? I dati che sono usciti adesso dal PIL cinese, come hai visto, certo, dell'economia cinese, danno un balzo del 6-7%, quasi l'8%, visto adesso più o meno come tendenziale, dell'economia cinese. L'economia americana, per effetto del piano di Biden, è prevista in crescita di oltre il 4%, quindi sarà la seconda in termini di ripresa economica post-Covid dopo la Cina. Ma quello che il problema vero è questo: è rientrare dallo scontro sui dazi è molto difficile per un motivo. Ricordiamo che in realtà i repubblicani sono stati tradizionalmente quelli più aperti alla pace commerciale e agli accordi, mentre il contrario erano i democratici. Perché? Perché i sindacati si sono sempre opposti alle aperture commerciali perché le hanno vissute come un danno potenziale con le delocalizzazioni e così via. Quindi adesso quegli stessi che avevano votato Trump, cioè i sindacati dell'auto ad esempio, parte importante del vecchio voto democratico, adesso hanno in mano la questione, ce l'hanno i democratici. Allora tornare indietro è molto difficile. La questione riguarderà, secondo me, con la Cina avremo tensioni ancora a lungo, ma è l'Europa veramente quella che ha in questo momento diciamo così la centralità, perché il nuovo segretario di Stato, che è un ex diplomatico di carriera americano, era stato anche nell'amministrazione Obama delegato ai rapporti con l'Europa, quindi sicuramente questo è un'opportunità.
Tornerà una centralità nel rapporto atlantico, come si chiama, cioè Europa Stati Uniti. Grazie Alessandro, dovevo chiudere, scusami se ti ho messo fretta. Noi ti arriveremo lunedì prossimo, GR24, poi la fusione Fiat Chrysler e Peugeot Citroën e l'intervento di Conte alla Camera, la reazione e il controintervento.
Avanti, spegni le candeline ed esprimi un desiderio.
Io vorrei fare il pieno alla mia auto.
Da oggi puoi accedere ai vantaggi Club Kuwait anche nelle stazioni Kuwait Easy. Accumula punti e trasforma i tuoi desideri in grandi premi. Scarica l'app Club Kuwait o vai su kuwait.it.
Ciao, la riunione è rimandata alle 11.
Ok.
Marco, hai sentito?
Ma sì, certo, la riunione è domani.
Ma no, non domani, oggi!
Avere tanti modi per comunicare non sempre vuol dire farlo in maniera efficace. VoiceSmart è la soluzione 100% italiana per la collaborazione aziendale, con tutti gli strumenti che ti servono integrati in un solo account. Telefono, videoconferenza, chat, condivisione documenti e molto altro ancora per una maggiore produttività. VoiceSmart.it. La collaborazione a portata di mano.
Per disegnare il futuro devi essere pronto a cambiare prospettiva. Se sei disposto a rompere gli schemi, nessuna meta è irraggiungibile. Nuova Hyundai Tucson Hybrid, All to Better. Acquistala anche online con Hyundai Click to Buy.
Focus Economia.
18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Poco fa il presidente della Regione Lombardia ha detto che gli avvocati della Regione presenteranno ricorso tra stasera e domani al TAR del Lazio. Si impugna la parte dei criteri facendo riferimento agli scenari. Ha tutti i diritti, forse fa anche bene la Regione Lombardia a chiedere criteri più aggiornati. Ripeto, un secondo dopo che dovessimo diventare lombardi arancioni, immagino una diciamo solerzia e rapidità identica nel fissare la data il prima possibile della riapertura delle scuole superiori al 50%, come prevede il governo, nelle regioni arancioni, non come ha fatto la Regione Lombardia quando era ancora arancione. Su questo me ne frega nulla di alcuni commenti. Staremo qua a fare i cani da guardia, quello che volete voi, o comunque a vigilare. Qualcuno mi dice: ma non capisco, lei non ha capito, è tanto bello parlare di scuola, ma ai ragazzi che prendono il Covid e vanno a finire in terapia intensiva o fanno finire in terapia intensiva i loro genitori e familiari. Guardi, se per questo vale per tutte le aperture, anche allora per i bar e i ristoranti. Dopodiché, lei cosa pensa? Che questi ragazzi nel frattempo non girano? Ma lei ha mai fatto un giro per le città italiane pomeriggio? Non vede nessun ragazzo, immagino, no? Sono tutti chiusi in casa. Ma per favore, dai. Infatti, Bari, Cagliari, mi scrive adesso uno, pieno di ragazzi, scuole chiuse, e sono giunte regionali diverse, sia a Bari o a Cagliari. Allora, adesso però voglio parlare di Stellantis. Perché? Perché oggi sono iniziate le quotazioni, c'è stato il botto in borsa a Milano, più 7,57% di quella che è la fusione tra Peugeot Citroën, gruppo PSA, e Fiat Chrysler. Ottimo esordio, sentiamo, anche se sono in inglese, le dichiarazioni appunto per l'apertura delle contrattazioni, delle quotazioni in borsa a Parigi e Milano. Sentiamo prima Jonah Elkann che dice: siamo molto orgogliosi, è un traguardo storico, una grande opportunità.
We are very proud today to be here for our first day of trading as Stellantis. A new company, a new beginning, a truly historical achievement for all of us who work for Stellantis. Stellantis represents an extraordinary opportunity in this challenging era, but yet very exciting one, of profound change for our industry. Its speed, its intensity, and energy is equivalent to what took place at its origins in the late 19th century.
E pochi istanti fa il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire ha detto riguardo Stellantis: trovo le cose assolutamente formidabili, è una chance, un bel successo europeo. Anche Tavares, il nuovo numero uno, che era il numero uno di PSA, di Peugeot Citroën, dice 25 miliardi di creazione di valore. Sostanzialmente si tratta del quarto gruppo automobilistico al mondo, 8 milioni e 700 mila auto vendute. Manterrà tutti i 15 marchi attuali, avrà 400.000 dipendenti e 180 miliardi di fatturato. I marchi vanno da Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, Peugeot, Citroën, DS, Automobile, Opel, perché c'è anche l'Opel, e Vauxhall. Gli azionisti, qui vengo al tema più delicato. Il primo azionista è Xor, quindi la famiglia Agnelli, con il 14,4%. Poi c'è la famiglia Peugeot, che ha il 7,2%. E poi arrivano, a mio avviso, i temi delicati, non dico i problemi, ma quasi. Lo Stato francese avrà il 6,2%, i cinesi Dongfeng il 5,6%. John Elkann, presidente, e Robert Peugeot, vicepresidente, Carlo Tavares, amministratore delegato. Lo Stato francese esprimerà uno degli amministratori, dei membri del consiglio di amministrazione. Allora, siccome Fiat Chrysler valeva più di Peugeot Citroën, per diciamo riequilibrare Fiat Chrysler, gli azionisti Fiat Chrysler hanno beccato un extra dividendo da 2 miliardi e 900 milioni di euro, 1,84 euro per azione, che nello specifico porta nelle casse del gruppo Exor, quindi della famiglia Agnelli, 830 milioni di euro di extra dividendo. Allora, Paolo Bricco, buonasera.
Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Paolo Bricco, giornalista e firma del Sole 24 Ore. Allora, sulla fusione, sulla necessità della fusione, devo dire non ho letto nessun dubbio, nessuna critica in giro per tutti i giornali francesi o italiani, perché sappiamo che bisogna consolidare il settore delle auto e qui un consolidamento c'è. Qualche preoccupazione l'ho letta su due fronti. Uno, che i francesi, ma qui potrebbe far parte anche del sciovinismo francese, dicono attenzione, è un'acquisizione di Fiat Chrysler. Ma soprattutto ho visto le dichiarazioni del vice premier Misiani, che dice lo Stato italiano deve entrare in Stellantis, non è più un tabù. Romano Prodi ha scritto sul Messaggero, lo Stato italiano doveva entrare con una quota, e anche le preoccupazioni dei sindacati. La domanda è molto semplice. Il rischio che ci sia uno squilibrio nella parte di governance, e cioè che essendo lo Stato francese dentro col 6%, il nuovo gruppo sia più sensibile alle esigenze francesi, dello Stato francese o anche dei sindacati tedeschi di Opel, che a quelle italiane, e che diciamo la compensazione economica agli azionisti Fiat e quindi anche alla famiglia Agnelli sia servita per poi avere diciamo una maggiore forza nella governance, è un rischio reale o no?
Io credo che sia un rischio reale, sia anche proprio nei fatti. Richiamiamo alcuni elementi proprio fattuali. Vorrei ricordare innanzitutto che oltre al sovrapprezzo a favore degli azionisti della componente italiana, che di solito viene riconosciuta appunto a chi vende, anche se formalmente è una fusione alla pari, e anche se, come giustamente hai detto tu, il primo azionista è Exor con il 14,4%, ci sono due cose importanti in questo contratto. Prima di tutto, formalmente PSA ha incorporato FCA e poi è stata rinominata Stellantis, o meglio direi a questo punto Stellantis, come dicono i francesi. E questo è un primo elemento. In finanza queste cose contano. Cioè PSA incorporante, FCA incorporata. Primo elemento. Secondo elemento, abbiamo detto il tema del sovrapprezzo. Terzo elemento, il tema della governance reale. 10 membri del consiglio di amministrazione, 5 espressi dalla componente italiana, 5 espressi dalla componente francese, di cui uno esplicitamente dello Stato, e però c'è un undicesimo, cioè Tavares, l'amministratore delegato, che è amministratore delegato, quindi diventano 6 francesi e 5 italiani, se vogliamo fare il giochino da figurine panini.
Beh, insomma, che mica tanto giochino, perché ecco. Sappiamo che i francesi guardano l'operazione Fincantieri, cantieri di Saint-Nazaire, poi quando c'è l'oro da vendere agli italiani fanno mille resistenze. Adesso non voglio tornare con, siamo in tempi di Covid, avremo modo di riparlarne, però insomma un po' di sospetto sui francesi io ce l'ho, ecco.
Diciamo che più che un sospetto è una certezza, esiste un elemento culturale fondamentale in quella comunità, che è quello dell'interesse nazionale, per cui i privati, in questo caso il Peugeot, e il pubblico, in questo caso il governo, in qualche maniera si raccorda ed esprimono poi posizioni coese, per cui è vero che i francesi privati e pubblici avranno il 13,5%, è vero che Exor avrà il 14%, ma è altrettanto vero che a quel punto percentuale di differenza, in qualche maniera non vorrei che si tornasse alla vecchio dettato di Cuccia, per cui le azioni a un certo punto si pesano.
Ho capito, però quando c'è il governo che poi deve fare licenziamenti o chiudere impianti, certo che si pesano. Senti, un'ultima domanda, Paolo Bricco, è pensabile, come è avvenuto in Telecom, che ex post, cioè che lo Stato italiano entri con una quota per riequilibrare la presenza dello Stato francese, ormai il treno è passato?
Io credo che il treno sia passato, ed è passato almeno da 10 anni. Vorrei ricordare questo a Misiani, a Prodi, a tutti i sindacalisti che lo stanno chiedendo. Exor, FCA, quando nel 2009 ha fatto l'operazione Chrysler, a un certo punto, dopo due o tre anni, aveva già soltanto il 10% di addetti e ricavi in Italia. A quel punto Marchionne e gli Agnelli e il Canno hanno incominciato a decostruire tutto l'assetto societario e fiscale del gruppo, portando ad Amsterdam in Olanda e a Londra in Gran Bretagna le sedi fiscali e societarie. Ci sono stati tre governi, governo Monti, governo Letta e governo Renzi, che hanno assistito, se non in qualche maniera favorito, se non applaudito, questa decostruzione, questa uscita dall'Italia. Gli ultimi due governi, non vorrei sembrare, come dire, troppo grossier, ma non hanno fatto molto, hanno fatto pochissimo per l'auto. non hanno fatto politiche industriali, non hanno fatto... Ecco, che senso ha oggi tirare fuori il discorso mettiamo un chip, facciamo un investimento in una società che, come hai giustamente ricordato tu, ha fatto un'operazione di mercato, tanto che oggi sia a Parigi che a Milano il titolo ha guadagnato l'8%, quindi vuol dire che gli investitori ci credono. Perché bisogna mettere adesso un chip pubblico quando il pubblico, quando le classi dirigenti di questo paese per 10 anni se ne sono totalmente disinteressate?
E qui sto zitto, perché adesso devo parlare invece di quello di cui si sta occupando la politica italiana, cioè della crisi più incomprensibile visto il contesto, non vista la dinamica politica. L'ho già detto in apertura, di crisi ne abbiamo viste tantissime, questa non era diversa da altre nella dinamica, però è diverso il contesto esterno, ecco perché nessuno la capisce. Io la preoccupazione l'ho messa, la continuiamo a ribadire, vediamo se qualcuno ascolterà anche nel governo, a parte il vice ministro dell'economia Misiani o il vice o l'ex premier Prodi. Vedo un silenzio, ho visto Fratelli d'Italia, devo dire, la Meloni prendere posizione su questo. Il pericolo c'è, attenzione, perché poi è inutile piangere sul latte versato dopo, meglio studiare i dossier prima, studiarli. Comunque, grazie anche a Paolo Bricco del Sole 24 Ore. Adesso andiamo all'ultima parte provvisoria. Conte ha chiesto la fiducia alla Camera, come era immaginabile. Italia Viva si è astenuta, però il vero scoglio sarà domani al Senato. Qualcuno mi dice, ma insomma dovete chiarirvi, o volete gli investimenti stranieri o no. No, guardi, non è quello il punto. Io voglio investimenti che non mettono a repentaglio il sistema produttivo del paese. Abbiamo detto molte volte che, per esempio, gli investimenti nel lusso dei francesi, Pinot e anche Arnault, non hanno depauperato le aziende dove hanno investito. Vale anche per alcuni investimenti cinesi, figuratevi. Non è questo il punto. Il problema è capire la governance, cioè che poi non succeda come con Whirlpool quando ha rilevato il settore del bianco in Italia, cioè questo è il tema. Figuratevi se sono contro gli investimenti stranieri in Italia, ce ne sono anche troppo pochi, ma su un gruppo così importante, in un settore così chiave, secondo me il governo ha dovere, oltre che il diritto, di chiedere delle garanzie e non di semplicemente stare alla finestra. Alcuni perché non capiscono cosa è successo, altri perché guardano altrove o per ignoranza o per altri motivi. Comunque, Conte, ho operato per il bene paese, per questo e mi presento a voi, alla Camera, a testa alta, non per l'arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori, ma per la consapevolezza di aver operato con tutte le energie fisiche e psichiche per la comunità nazionale.
E vedete, se io oggi, a voi che siete in quest'Aula e ai cittadini che ci seguono da casa, posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta, non è per l'arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori, ma è per la consapevolezza di chi, insieme a tutta la squadra di governo, ha impegnato tutte le proprie energie fisiche e intellettive per offrire la migliore protezione possibile alla comunità nazionale.
Alberto Orioli, buonasera, vice direttore del Sole 24 Ore, editorialista anche del Sole 24 Ore, buonasera Alberto.
Buonasera, eccoci qua.
Ecco, non faccio sentire tutti gli altri passaggi parlamentari, anche perché adesso poi c'è la controreplica. Conte ha ringraziato anche, devo dire, i sindacati per la tenuta sociale, ha detto che la maggioranza è stata responsabile e risoluta nella pandemia, ma anche definito... è stato fondamentale il contributo delle forze di opposizione, il senso di responsabilità delle forze di opposizione che hanno contribuito ad affrontare passaggi critici, bisogna darne atto. Avete avanzato anche proposte concrete e qualificanti. L'unico, diciamo, area politica che Conte non ha citato è Italia Viva. Allora la domanda è molto semplice, fermo restando che la stragrande maggioranza di questo paese non capisce perché si sia arrivati alla crisi, non che non capisce le obiezioni di Renzi, ma questo l'abbiamo già detto, ma perché poi portarle, litighi con tua moglie, le contesti alcune cose, se però poi dai uno schiaffo è chiaro che vai dalla parte del torto, cioè perché aprire una crisi in maniera in piena pandemia. Vorrei capire intanto l'atteggiamento che ha avuto Conte alla Camera su Italia Viva, perché vedo anche dichiarazioni di Italia Viva, di vari esponenti, noi che oggi si asterranno, ma la porta non è chiusa, e soprattutto come sta andando la prospettiva al Senato. Alberto.
Allora, sì, Italia Viva non è mai stata citata, anche perché il retropensiero del Premier con molta probabilità è quello di riuscire a spaccarla Italia Viva, visto che la sortita di Renzi non ha avuto esattamente l'effetto che auspicavano, cioè quello di creare una, come dire, una sintonia anche, o una solidarietà per quanto valga da parte degli altri, perché soprattutto da parte del PD, che si era sempre considerato uno dei mandanti, diciamo, dell'azione di forza di Renzi. Dicendo che lo avrebbe fatto andare avanti e poi avrebbe fatto seguito con alcune posizioni dei suoi leader. Invece questo non è accaduto, Renzi si è trovato da solo, improvvisamente si rende conto che la spallata potrebbe rischiare di rompere l'omero suo e non quello del governo. Allora c'è tutta una sottile fase di negoziato ancora aperta con Italia Viva, perché lo vediamo sia dal tipo di eloquio scelto dal Premier, dalla selezione del fraseggio, diciamo così. Non c'è stato un attacco frontale come fu quello con Salvini, che fu una vera e propria requisitoria contro chi aveva provocato la crisi. Questa volta ci sono state un paio di punzecchiature, senza citare esplicitamente Renzi, ma soprattutto dirette a lui. È significativo, per esempio, che Conte abbia portato all'aula come grande risultato l'assegno unico per i figli, è citato con grande enfasi, che è il trofeo vero della Bonetti ed è uno dei classici strategici di Italia Viva, su cui c'è stato peraltro l'applauso più lungo nella seduta della Camera. Sono tutti piccoli segnali che danno conto di quanto ancora la partita sia estremamente aperta, anche perché abbiamo visto all'interno del gruppo misto non ci sono tutti quei consensi che si immaginava. Lupi è stato tranchant oggi nel dire che non voterà assolutamente nulla della fiducia a Conte.
Ecco, però l'altra domanda è
dire che la strada è strettissima.
Ecco, l'ha detto anche poco fa Zingaretti, la strada è strettissima. Però vorrei capire una cosa, anche ammesso, come potrebbe essere, che vi sia una maggioranza semplice, non qualificata, o magari anche se arrivi a una maggioranza qualificata, è pensabile rilanciare l'attività del governo, come ha detto Conte, che ha detto lavoreremo sull'economia di genere, i gap salariali, insomma, il recovery è stato modificato dal Parlamento, ma è pensabile rilanciarla grazie ai cosiddetti responsabili? Non è che tu rischi poi a questo punto di essere tenuto ogni volta in bilico, oltre che un problema anche a livello di commissioni? O sì, abbiamo anche letto ipotesi di un Conte terzo, Conte che va al Quirinale, scioglie la segna di dimissioni, subito dopo c'è un Conte ter con una maggioranza, diciamo, e magari anche con una nuova compagine di governo.
Guarda, il problema è proprio questo, in questa trattativa che è frutto di questa narrativa che tutti subiamo. Da una parte c'è la spallata di Renzi, dall'altra c'è Conte che fa, appunto, va in Parlamento a dire che è sbigottito, che fa un appello ai responsabili che hanno a cuore le sorti del paese. La retorica della politica sta raggiungendo il suo acme, naturalmente, come è peraltro anche normale quando c'è un dibattito alle Camere. Il problema è che sembriamo sempre un paese che sulla politica non ha mai memoria, perché è chiaro che più diventeranno decisivi questi voti al margine dei cosiddetti volenterosi, più è alto il loro valore contrattuale, certo, nel momento in cui chiederanno le contropartite, perché nessuno fa niente per niente.
Scusami, ma domanda dalle 100 pistole, ma c'è un margine secondo te per dire ok, vado al Quirinale, rassegno le dimissioni, si crea un Conte ter, c'è una diversa composizione della maggioranza, magari con due vice premier, per evitare l'accusa di un Conte che faceva, a mio avviso in parte anche corretta come accusa, tutto da solo, troppo da solo, e a quel punto anche Italia Viva appoggia il governo, c'è un margine per questo o no?
Secondo me c'è nel pallottolino della politica un'asticella fissata tra i 161 e gli oltre 150 che verranno presi dal governo. Si tratterà di capire se saranno 152, 153 o 158, è molto diverso evidentemente il peso che la nuova compagine potrebbe dare come supporto operativo poi al nuovo governo. Secondo me se siamo a 153, 152, quando anche riuscisse a passare, perché comunque si gode dell'astensione di Italia Viva, quel numero lì non garantisce un governo che sta in piedi, diciamo la verità. A quel punto voglio sperare che anche il Quirinale come dire, eserciti la sua azione di moral suasion e magari richieda un passaggio ulteriore su una base programmatica diversa e forse con un rimpasto e con magari un rientro in partita di Italia Viva per altre vie, a quel punto che renderebbe tutto.
Ultima domanda, ti chiedo 30 secondi perché giustamente un ascoltatore mi dice, ma insomma lei si intestardisce sulla figura di Conte? No, l'ipotesi invece a questo punto di un governo tecnico con una maggioranza più allargata che porti il paese, finita la pandemia, elezioni?
Questo è un altro degli schemi, se tutto non verrà ricomposto è chiaro che diventa una delle opportunità, una delle opzioni, chiaramente una cosa molto veloce, certo, che magari riesce a fare la riforma della legge elettorale e ci fa votare per festate, diciamo.
Allora, Alberto, ti rivedremo domani perché domani è la giornata più importante, quella appunto del Senato, e lì si farà la conta vera e propria. Leggo per chiudere su invece... sul tema Peugeot, Citroën e Fiat Chrysler, una dichiarazione del ministro Le Maire adesso dice: è una chance per la Francia, è il segno delle vitalità delle relazioni economico-franco-italiane, è una buona notizia per le relazioni tra i due paesi. E aggiunge Le Maire: la Francia in questo modo ritrova uno spirito di conquista. Peccato che tutto questo entusiasmo, a parte lo spirito di conquista, io non l'abbia letto quando Fincantieri annunciò l'operazione con Saint-Nazaire, ma sappiamo, Chauvin è nato in Francia. Grazie ad Alberto Arioli, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.